Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Cesare Bifulco. Apriamo con la politica. Dalla Campania al Veneto, dal PD alla Lega. Alta tensione per i candidati alle regionali. Dopo la già contestata vittoria alle primarie in Campania, De Luca, ex sindaco di Salerno, noto come lo sceriffo dai modi spicci, dovrà fare i conti con la legge Severino. All'aspirante governatore, condannato in primo grado a un anno per abuso d'ufficio, non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale sulla legge anticorruzione del governo Monti. Intanto, a mettere ufficialmente fine alle tensioni interne alla Lega è lo stesso Matteo Salvini, al termine dell'ultimo Consiglio federale, durato più di 4 ore. Il segretario, infatti, ha annunciato quali sono i 3 punti in discussione nel Consiglio di ieri. Luca Zaia sarà il candidato della Lega delle regionali in Veneto. Giampaolo Dozzo farà da mediatore nel processo di composizione delle liste. E infine è stata sancita l'incompatibilità tra la tessera della Lega e della Fondazione Ricostruiamo il Paese, creata dal sindaco leghista Flavio Tosi nel 2013, in vista di una ricostruzione del centrodestra post-Berlusconi. Prima serie di incontri istituzionali all'estero per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la visita ufficiale di ieri a Berlino, il Capo dello Stato è oggi nel cuore, diciamo così, delle istituzioni europee. Giornata densa per Mattarella, che si è aperta con l'incontro con il presidente del Parlamento Martin Schulz. A seguire, pranzo con l'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Nel pomeriggio Mattarella sarà a Palazzo Reale con Re Filippo. A chiudere la giornata un colloquio con il presidente della Commissione europea Juncker. A Milano i cantieri dell'Expo affrettano i lavori in vista dell'inaugurazione del 1° maggio. Il padiglione del Lazio è già pronto e riceverà un trattamento particolare. Il servizio di Raffaele Sardella e Cecilia Greco.
Il Lazio entra all'Expo dalla porta principale. La regione punta su un padiglione super tecnologico per conquistare buona parte dei 20 milioni di visitatori attesi in Italia in primavera. Il Lazio inoltre godrà di una vetrina privilegiata. A differenza degli altri stand regionali, infatti, le eccellenze del territorio resteranno visitabili per l'intera durata dell'esposizione. Al presidente Nicola Zingaretti abbiamo chiesto come la regione si è preparata all'appuntamento.
La vera, diciamo, scommessa è quella di arricchire l'offerta culturale, turistica, di fruizione del territorio, di promozione enogastronomica nei mesi dell'Expo qui da noi, perché ovviamente saremo i primi a sostenere l'Expo, come ho detto, ma è evidente che poi oltre l'Expo di Milano tanta gente sceglierà o Venezia o Firenze o Roma e, come ci auguriamo noi, quello che c'è intorno a Roma. In tutto abbiamo prodotto un investimento di circa, tra noi, Camere di Commercio e Comune di Roma, 5-6 milioni di euro che sono serviti a comprare gli stand a Milano, ma soprattutto a sostenere comuni, associazioni, università, territori, associazioni che nell'occasione dell'Expo promuoveranno nel Lazio moltissime iniziative.
Secondo le stime del governo, il giro d'affari legato alla manifestazione sarà di 25 miliardi, ma l'Expo rappresenta anche un investimento a lungo termine per il rilancio del turismo e la promozione del bel paese. Il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, è ottimista e prevede un aumento del 30% delle presenze sul territorio.
Noi pensiamo che durante l'Expo la Regione Lazio possa essere coinvolta come territorio in maniera abbastanza importante, in quanto comunque sulla vendita dei biglietti, molti di questi biglietti sono stati venduti oltreoceano, il che significa che arriveranno in Italia attraverso dei voli internazionali. E Fiumicino dovrebbe raccogliere circa il 70% di questi voli internazionali, che fa presupporre che molti di questi visitatori dell'Expo atterreranno a Roma. Molti di loro sicuramente non hanno visto nella nostra città e nella nostra regione, per cui pensiamo che almeno il 60% di questi che arriveranno a Roma si fermeranno o all'inizio quando arrivano o quando ripartono sul nostro territorio.
Insomma, un piatto ricco, quello dell'Expo 2015. La Regione Lazio avrà certo fatto bene i suoi conti, anche se le stime sulle entrate, al momento, sono naturalmente approssimative.
La disoccupazione scende ancora a gennaio, ma è ancora troppo presto per parlare di una vera e propria ripresa. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha detto che è sicuramente un segnale positivo, ma non basta. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce: bene, abbiamo dati sempre migliori. Intanto la borsa premia le riforme con il segno positivo. Attualmente è a più 0,42. Migliaia di cittadini russi in coda stamattina per il funerale di Boris Nemtsov, leader dell'opposizione, assassinato venerdì scorso nei pressi del Cremlino con 4 colpi di pistola. Già dalle prime ore del mattino la folla si è accalcata davanti alla camera ardente nel centro di Mosca, in attesa di passare sotto i metal detector. Grande assente Vladimir Putin, che ha inviato il suo portavoce. Ma soprattutto salta agli occhi l'assenza della modella ucraina, Anna Duriskaya, compagna di Nemtsov, con lui al momento dell'uccisione. La donna ha infatti lasciato la Russia per tornare a Kiev. Intanto ci sono ancora molti dubbi sulla dinamica dell'omicidio. Gli investigatori sospettano che la modella abbia visto in volto l'assassino, ma lei replica: è successo tutto alle mie spalle. E ora parliamo di sicurezza stradale con Elisa Mariella.
Un automobilista su quattro scatta selfie, manda sms e chatta mentre al volante. Secondo una ricerca dell'Istat, nel 2014 è stata la distrazione la prima causa di incidenti stradali in Italia. Tutta colpa, dicono gli esperti, del fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori dal mondo, l'ansia di essere sempre connessi. Su un campione di oltre 32.650 guidatori è stato verificato un uso scorretto del cellulare mentre si è al volante, addirittura ogni 6 minuti. Al presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni, abbiamo chiesto quali sono le misure utili a contenere il fenomeno e ridurne così gli effetti negativi.
Bisogna dare un'informazione specifica e precisa, fatta anche dagli addetti ai lavori, anche dai professionisti della comunicazione e, perché no, anche da persone che possono avere un certo ascendente sui giovani, parlo di personaggi dello spettacolo, dello sport. Per andare a individuare un numero telefonico sul cellulare o per lanciare un sms ci si impiegano almeno 10 secondi, a 50 all'ora in 10 secondi percorriamo 140 metri, a 100 all'ora, che è una velocità abbastanza limitata in autostrada, ne percorriamo 280 di metri. E se poi noi andiamo ad effettuare altre operazioni può diventare lo spazio fra la vita e la morte. Poi serve un contrasto efficace che va fatto dagli agenti sulla strada, gli agenti della polizia stradale, della polizia municipale, dei carabinieri. La battaglia è difficile perché noi italiani siamo, ripeto, campioni olimpici di lancio del cellulare alla vista della polizia, con conseguenze che spesso neanche riusciamo a misurare.
È finito in manette per estorsione Roberto Elg, presidente della Camera di Commercio di Palermo e vicepresidente della GESAP, società che gestisce l'aeroporto del capoluogo siciliano. Elg è stato arrestato mentre intascava una mazzetta da 100.000 euro da un ristoratore che doveva prorogare il contratto di affitto in uno spazio dell'aeroporto intitolato a Falcone e Borsellino. Due falsi ciechi totali a Crotone guidavano l'auto e andavano in chiesa da soli. Scoperti dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Crotone, conducevano una vita normale e hanno indebitamente beneficiato, per 7 e 5 anni, di pensioni per un totale di 120.000 euro. In particolare, uno era titolare di una ditta di costruzioni, guidava l'auto e usava un cellulare touchscreen. Ristabilire la verità e rendere giustizia ad uno dei papati, quello di Pio XII, più controversi della storia. Questo è l'intento di Shadow Truth, il film inchiesta sul Papa Pacelli, presentato ieri in Vaticano in anteprima mondiale. Maria Lucia Panucci ha intervistato la regista Liliana Marabini, che ai nostri microfoni spiega perché Pio XII non può essere definito lo Schindler del Vaticano.
Viene erroneamente da me definito così, o sbagliato, perché Schindler, tutto sommato, e sono cifre documentate, ha salvato solo, e dico solo fra virgolette, 1117 ebrei, mentre Pio XII ha salvato più di 800.000 ebrei, quindi in effetti definirlo Schindler è riduttivo.
Quale taglio ha voluto dare a questa pellicola?
Nulla inventato. Tutte le battute sono parole veramente che esistono in qualche libro, in qualche testimonianza, sono scritte da qualche parte, quindi super super documentato, anche se è un film per il cinema.
Che cosa significa questa locandina che raffigura Pio XII con la stella di David?
Ma sa, è una mia convinzione che la nostra stessa religione ha radici ebraiche, la nostra religione è ebraico-cristiana. Nella fattispecie la locandina rappresenta un sogno che fa il protagonista al quale all'inizio detesta Pio XII e dice, come molti, che non ha fatto niente. Poi, essendo lui giornalista, è incaricato di fare l'indagine, man mano che avanzano queste indagini si rende conto che aveva sbagliato e alla fine, praticamente alla chiusura della sua indagine, fa questo sogno che è altamente simbolico.
quanto ci è voluto per poterlo realizzare?
Per documentarmi più di 5 anni, per realizzarlo qualche mese.
Ci sono nomi italiani come anche nomi stranieri importanti. Come ha scelto questo cast?
Uno degli attori che vediamo nel film raffigurano una persona che esiste realmente, incluso il giornalista. Quindi ho cercato persone che assomigliassero fisicamente ai reali personaggi.
Qual è, secondo lei, la risposta che avrà il pubblico vedendo questo film?
La cecità non porta a niente. Io spero solo di aprire qualche breccia in qualche anima chiusa.
Sono 52 le persone fermate dai carabinieri di Torino, responsabili di decine di rapine e di svariati altri reati, tra cui sequestro di persona, traffico internazionale di droga e ricettazione. Durante l'operazione, che ha riguardato 2 gruppi criminali non collegati tra loro, i carabinieri hanno sequestrato 70 kg di droga, tra cocaina, marijuana, hashish ed ecstasy. A Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo e gli uomini della squadra mobile hanno arrestato 50 persone in un blitz anticamorra a Forcella. Gli arrestati, appartenenti ai clan rivali Ferraiolo Stolder e Del Prete, sono accusati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio, estorsione, porto e detenzione di armi comuni e da guerra. Chiudiamo con lo sport. Pareggio ieri sera all'Olimpico nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Roma e Juventus si spartiscono la posta in palio, 1-1. Con questo risultato i bianconeri mantengono il loro vantaggio di 9 punti in classifica. E a 13 giornate dalla fine del campionato sono sempre più vicini allo scudetto. E mentre la Juve vede il quarto tricolore di fila, la Roma farebbe meglio a guardarsi alle spalle a questo punto del campionato. Finisce qui il GR di Lum Sean News. Grazie a tutti per l'attenzione e a risentirci a domani.